18:24 Radio Onda Rossa 06:49 17:50. Passiamo al secondo argomento di Mezzedes di questa sera. Allora, c'è un rapporto che è stato ispirato dall'ufficio. Sì, allora abbiamo detto che avremmo parlato di questo rapporto ispirato dall'ufficio strategico.
Prima di arrivare a questo rapporto, volevamo introdurre, diciamo, tra l'altro, cioè, invitando ascoltatori e ascoltatrici a intervenire, insomma, introdurre il tema utilizzando quella che è un mezzo di comunicazione, o perlomeno prendendo spunto da quello che è un grande mezzo di comunicazione di massa. Qualcuno la chiama la settima arte, che è il cinema, ha affrontato, insomma, nei riguardi, e anche sviluppato a modo suo nei riguardi di questi cambiamenti climatici, no? Si chiamano i disaster movie, i film che si occupano, no?
Che si occupano anche di cose che non hanno esattamente a che fare col clima. In ogni caso, noi ragionavamo intanto cercando di riportare alla memoria questi film, che fino a un certo, cioè da un certo momento in poi, ce ne sono stati due o tre forse, che, di cui adesso non mi viene il titolo, che parlavano del dopo bomba, che è un argomento, fra l'altro, nella letteratura fantascientifica vastissimo, insomma, ci sono veramente tantissimi titoli. In un certo senso, o passavano direttamente a parecchi anni dopo, pensate al film con con quell'attore che ha fatto Balla coi lupi, che non mi viene in mente come si chiama,
Kevin Costner,
che era questo pianeta completamente coperto d'acqua, che rimanda a una catastrofe. Questo possiamo anche inserirlo nell'ambito dei film a carattere catastrofico climatico, mettiamola così, che però non faceva capire come questo fosse successo. Oggi forse lo cominciamo un po' a capire, e quindi sono film che vanno molto molto al di là, come queste del, pensiamo alla serie di Mad Max, per esempio. C'è stata evidentemente una catastrofe, probabilmente dovuta a una guerra nucleare, passati tanti anni si è ripiombati in una sorta di medioevo, bande armate, eccetera eccetera. Ce n'era anche un altro bellissimo con Viggo Mortensen, ma non mi ricordo come si intitola.
C'è L'ultima spiaggia, ce ne sono poi di più serie e meno serie, insomma, no?
E ce n'era, sì, insomma, ce ne sono state diverse. A un certo punto si sposta sulla questione dei terremoti, per esempio c'è L'avventura del Poseidon, che invece ha a che fare con un naufragio, oppure tutti quelli sui disastri aerei con relative parodie. A un certo punto invece cominciano, e siamo agli inizi degli anni 2000, forse ce n'è qualcuno anche prima, a parlare. Direi che i due più famosi sono The Day After Tomorrow, che parla di una glaciazione velocissima e che veramente precipita il pianeta a temperature in cui non è possibile, cioè si spacca anche il metallo, non solo, quindi gli esseri umani non possono vivere. Perché? Perché lì si sposta la corrente del Golfo, se ricordo bene. Ce n'è poi un altro che è più recente, che si intitola Geostorm, e il quale ci stanno su, che è invece più recente, di due anni fa, e questo è anche più interessante perché descrive un pianeta dove ormai i cambiamenti climatici ci sono stati. Per controllarli si costruiscono una serie di satelliti con un accordo, ovviamente sempre sono gli Stati Uniti che comandano tutto, poi torneremo pure su questo è importante rifletterci. Questi satelliti governano il clima. A un certo punto questi satelliti vanno in tilt, poi vabbè, se ve lo volete vedere non vi dico perché. E quindi la Geostorm è questa tempesta finale, un uragano di proporzioni spaventose che avrebbe distrutto non solo la Terra ma gran parte del genere umano. C'è chi ci tira fuori il suo, ma insomma questo fa parte.
Ecco, un ascoltatore ci segnalava che anche la filmografia giapponese ha prodotto molte di queste cose, tra l'altro anche interessanti, magari con punti di vista diversi, perché sarebbe pure interessante, insomma, senza addentrarci troppo, sottolineare il punto di vista yankee, chiamiamolo così, no? E quello magari di un paese, di una cultura come quella giapponese, che è l'unica al mondo ad aver subito e provato sulla propria esistenza, sulla propria pelle, che cosa significa una catastrofe di questo tipo, nel caso specifico non dovuta ai cambiamenti climatici ma a un bombardamento atomico, perché insomma certo. In Giappone sono state tirate due bombe atomiche, insomma, quindi sanno che, quindi un impatto che non possiamo immaginare, possiamo solo immaginare se ci riusciamo, però chi l'ha vissuto evidentemente, e questo ha sicuramente sviluppato.
Poi c'è
qualcosa.
Il pianeta delle scimmie, che
sì,
è pure
insomma,
quello. E poi c'è un altro film, se citiamo solo questo, che si intitola 2012 ed è del 2009, perché 2012 era, secondo il calendario Maya, sarebbe stato indicato come l'anno l'anno di fine di mondo. E qui invece ci sono tutta una serie di catastrofi, terremoti, tsunami, tornado, esplosioni vulcaniche e tutto, che però insomma non si capisce, almeno per quello che ricordo del film. Ma hanno una caratteristica in comune questi film, diciamo, che sono soprattutto statunitensi.
Eh sì, la caratteristica comune riguarda il messaggio che alla fine danno questi film, no? Che è composto di diciamo a due aspetti principali. È comunque un messaggio rassicurante, perché in ogni caso il genere umano ne viene fuori o per la diciamo la destrezza, il coraggio dell'eroe di turno, ma molto spesso questo eroe di turno si accompagna, specie nella filmografia americana, con presidenti degli Stati Uniti che sono delle persone che hanno a cuore i destini dell'umanità, sono delle persone pacate, riflessive, certamente anche coraggiose, perché devono prendere decisioni drastiche, importanti, ma lo fanno sempre per il bene dell'umanità, e questo insomma fa parte, diciamo.
Questo poi accade anche nei film proprio con gli alieni, pensiamo a Independence Day, no? Dove il presidente
vabbè, lì è proprio una apoteosi,
però
insomma,
mi permetti un attimo
dei
solo
cowboy,
che non è sempre stato così, perché se ci diamo ultimatum alla Terra, tutti i grandi del mondo non capiscono assolutamente il messaggio che viene portato da questo personaggio di un altro pianeta, e quindi sono costretti sotto la minaccia della distruzione a non farsi più la guerra. Ed è un film pure vecchio, insomma, in pieno clima di guerra fredda.
Ma lì erano gli anni 50, no? Ma la differenza con l'oggi dov'è? È che negli anni 50 c'era ancora qualcuno, anche a livello cinematografico evidentemente, e non solo, che invitava una riflessione seria. Cioè viene l'alieno per dire: guardate, state sbagliando tutto, cercate di fare qualcosa, perché veramente c'era qualcosa. Adesso, siccome sono passati quasi 70 anni lasciamo stare il progresso dell'umanità, perché è una parola difficilissima da gestire, ma il progresso, l'avanzata soprattutto direi della tecnologia e corrispondentemente delle possibilità che la filmografia, sia da un punto di vista di realizzazione dei film, sia da un punto di vista della proiezione immaginaria nelle magnifiche capacità appunto delle risorse tecnologiche, della scienza e così via, viene fuori questo messaggio rassicurante, che però è falso. Ecco perché abbiamo preso poi spunto da questo, no? Perché è un messaggio falso, comprensibile sotto certi aspetti, perché non puoi, chi si azzarderebbe a fare un film dove proprio ti fanno vedere che insomma la fine è prossima e non hai scampo, sarebbe un film considerato menagramo, insomma, no, non gradevole, se non a pochi, magari avrebbe pure dei riconoscimenti, ma insomma non venderebbe, non farebbe cassetta, come si dice. Quindi c'è evidentemente questa capacità, oltre le esigenze di Hollywood e quindi del settore specifico, c'è anche questa capacità in questi film, e soprattutto necessità di mandare questi messaggi rassicuranti, perché in ogni caso o alla Casa Bianca, e qualche volta magari d'accordo anche con chi sta al Cremlino o con altri signori della terra che governano il mondo, insomma l'umanità in qualche modo si salva. Ecco, noi abbiamo non solo qualche dubbio su questi
comunque
film, ma
ne salvano
abbiamo
un po', come in un film di cui non ricordo il titolo, alla fine si fa una sorta di arca in cui i potenti decidono chi debba entrare, e guarda un po', uno che rimane a terra è proprio un russo, fra l'altro, guarda che
vabbè,
coincidenza.
E quella tiene ancora ai vecchi scressi, insomma, passiamoci sopra, non è questo il punto è che si cerca di rassicurare la gente, perché poi insomma le persone, anche se non sono addentro ai meccanismi di formazione, alle cause che stanno dietro questi cataclismi o comunque questi grossi cambiamenti nel clima e non solo nel clima, si rendono conto che qualcosa è cambiato e sta ulteriormente cambiando. Quindi una sofferenza, un interrogativo, una preoccupazione c'è. L'insieme dell'establishment culturale e soprattutto politico cerca di rassicurare, perché c'è sempre qualcuno che metterà mano alle cose per bene e l'umanità si salverà, magari migliori. Non si dice espressamente, ma insomma in qualche modo è sempre così. Quelli che se lo meritano, le persone giuste, no? Poi chi l'ha stabilito è un altro discorso. Invece noi, prendendo spunto da questo, insomma, vogliamo introdurre che proprio nelle stanze del potere, e in questo caso di uno dei poteri più forti in assoluto che esistono al mondo, cioè il Pentagono, l'argomento cambiamenti climatici era stato considerato già da parecchi anni. Tanto era, diciamo, l'attenzione degli Stati Uniti e in questo caso particolarmente del Pentagono, che al suo interno ha insomma un ufficio, così si apprende dalla stampa, poi non è che noi siamo addentro alle segrete cose del Pentagono, però insomma così fu presentato dalla stampa, questo ufficio delle valutazioni strategiche, che si occupa appunto di immaginare, concepire degli scenari futuri o comunque futuribili, prossimi, insomma abbastanza prossimi, che possano mettere in discussione non solo il sistema mondiale in quanto tale, sia da un punto di vista climatologico, ecologico, insomma della sopravvivenza del genere umano rispetto alle condizioni naturali, ma anche dal sistema di relazioni sociali esistente, con il fine ultimo di perseguire la sicurezza degli Stati Uniti. E questo rapporto, adesso ne leggiamo alcuni tratti, fu proprio ispirato dal Pentagono.
Sì, il rapporto è del 2003, quindi questo già si parlava di buco nell'ozono, eccetera, eccetera, però insomma se ne parlava in un determinato modo, poi chi lo nega, no, il buco nell'ozono, comunque le conseguenze climatiche dell'attività umana ci sono ancora oggi. Diceva del 2003 e si intitola Un violento cambiamento climatico, le sue implicazioni per la sicurezza degli Stati Uniti, ovviamente quello gli interessa. Ve ne leggiamo alcuni punti.
Il sottotitolo è interessante, che
entro l'anno 2020 i cambiamenti climatici porteranno il pianeta sull'orlo dell'anarchia. In un futuro prossimo le cause scatenanti delle guerre non saranno la religione, l'ideologia o l'onore nazionale, ma la lotta per la sopravvivenza. Rivolte e conflitti diverranno elementi strutturali della vita sulla Terra. L'India, il Sudafrica e l'Indonesia saranno completamente destabilizzati. Milioni di esseri umani moriranno a causa della fame e delle guerre, fino a quando la popolazione del pianeta sarà ridotta ad un numero che la Terra può sopportare. L'accesso alle fonti di energia e all'acqua sarà la causa di maggior conflitto. L'Amazzonia, il Nilo e il Danubio sono le aree di più alto rischio. Aree ricche come gli Stati Uniti e l'Europa diverranno delle fortezze virtuali per impedire l'ingresso a milioni di persone costrette ad emigrare per aver perso le proprie terre sommerse dall'aumento del livello dei mari o per non poterle più coltivare. L'Europa affronterà enormi conflitti interni a causa del gran numero di profughi che sbarcheranno sulle sue coste, provenienti dalle zone più colpite dell'Africa. Nel 2025 l'Unione Europea sarà prossima al collasso. La proliferazione delle armi nucleari sarà inevitabile. Giappone, Corea del Sud e Germania saranno in grado di costruire armi nucleari al pari di Egitto, Iran, Corea del Nord, e Israele, Cina, India e Pakistan saranno prossimi ad usare le armi nucleari. Tra il 2025 e il 2030 l'accesso alle fonti di energie russe provocherà un conflitto tra Cina e Giappone, mentre i conflitti interni all'Arabia Saudita porteranno ad uno scontro navale diretto tra Cina e Stati Uniti nell'area del Golfo. Il pericolo rappresentato da questo scenario è di gran lunga più destabilizzante di quello rappresentato dal terrorismo internazionale. Ancora una volta solo la guerra potrà definire la forma della vita sulla Terra. Sono parole agghiaccianti, perché sono state scritte appunto nel 2003 e perché l'ha scritto la maggiore potenza economica e militare del mondo, e perché ovviamente fra l'altro non si parla, diciamo, della povertà indotta dallo sfruttamento imperialista, di questo non si parla. Però insomma credo che fra l'altro parla di domani, perché parla del 2020, del 2025, e qualche cosa già la stiamo vedendo, non da oggi, stiamo vedendo questo grande afflusso di profughi, non solo provocati dalle guerre, ma provocati anche da quello appunto che il rapporto riportava, cioè la... qui non parla esattamente, parla dell'innalzamento delle acque che evidentemente derivano dallo scioglimento dei ghiacciai e non solo, e quindi dall'inaridimento delle aree che non sono più coltivabili, ma comunque glissa su quest'altro aspetto che per noi è invece centrale. E poi anche, diciamo, a parte la questione della proliferazione delle armi nucleari, che l'abbiamo vista sicuramente in questi anni, ma anche del fatto che appunto si creano nuovi focolai, diciamo, di tensione, chiamiamoli così. Per esempio, noi possiamo vedere tranquillamente l'isolamento internazionale per certi versi della Russia, connesso anche alla grande quantità, insomma, di risorse naturali che questo grande paese continua ad avere, e che ovviamente fanno gola a molti stati. Gli Stati Uniti hanno delle risorse, ma non sono comunque sufficienti. In questo rapporto si parla naturalmente degli Stati Uniti, di come gli Stati Uniti e solo gli Stati Uniti possono fare fronte a quello che danno per prossimo, che si dà per prossimo in questo rapporto. Si parla, e questo fa veramente impressione, a un pianeta che entro l'anno 2020, cioè adesso, sarà sull'orlo dell'anarchia a causa dei cambiamenti climatici. E questo ci sembrava, non è la prima volta che ne parliamo, insomma, questo rapporto è stato anche, insomma, portato negli anni in varie assemblee, anche in varie città, insomma, però sembrava importante adesso.
È la cosa impressionante, insomma, dice, come si fa a dire perché fu addebitato al Pentagono questo rapporto, no? Come ispiratore della cosa, perché a ben vedere, a soffermarsi su ogni punto che abbiamo letto, qui ci sono evidentemente le valutazioni di qualcuno che non è uno scienziato, che prende, diciamo, le indagini, i risultati, le inchieste, gli studi fatti dagli scienziati, e li riversa su un piano non solo geopolitico ma soprattutto geostrategico. E quindi c'è l'allusione alle risorse della Russia, di volerle prendere, c'è lo scontro con la Cina, nello stesso tempo la sommersione delle terre per l'innalzamento del livello del mare, insomma. Tutto questo fa una cosa, e la conclusione, come dicevi te, è quella per cui mettetevi l'animo in pace, soltanto la guerra sarà inevitabile, perché solo la guerra potrà, diciamo così, risolvere la questione e determinare la forma di vita sulla Terra. Quasi a dire è una selezione naturale, abbiamo introdotto la guerra come elemento dentro la selezione naturale, come processo intrinseco alla natura stessa, insomma, che è mostruoso, insomma, se vogliamo.
E ancora, no? Sottolineiamo il punto in cui si parla degli Stati Uniti e dell'Europa come destinate a diventare delle fortezze virtuali, delle
e
fortezze...
questo lo sono già
entrambe,
lo vediamo,
insomma, perché
no?
Si stanno proprio, si costruiscono e sono stati costruiti dei muri che sul mare noi non possiamo mettere, perché poi questo grande afflusso arriva molto per mare, anche via terra, questo è indubbio, ma comunque certamente sul mare muri non se ne possono mettere, per cui si chiudono i porti e l'effetto, diciamo, è lo stesso, con un disprezzo totale che ricorda veramente l'ideologia nazista verso le popolazioni più sfortunate, come possiamo dire, no? Quelle però sulle quali si è costruito anche il potere economico di sia degli Stati Uniti che dell'Europa e non solo.
E infatti, e noi, diciamo, prendendo spunto da questo, viceversa poi, insomma, che è un modo di concepire, interpretare e anche risolvere, perché alla fine la soluzione la dà, non la dà come indicazione, ma la dà come ineluttabile conclusione di questa situazione, cioè la guerra che determinerà, insomma, chi vive, chi ha diritto a restare ancora sul pianeta, sopravvivere in qualche modo, e chi no.
Un'altra previsione è, che si sta avverando, è avverando. Ce l'ho fatta, è che non si farà niente per contrastare i cambiamenti climatici, anche perché rimanendo in questo modello economico è molto improbabile che si possa fare qualche cosa. Anche quelle piccole cose che si potrebbero fare, dà per scontato questo rapporto, praticamente, secondo me, che non sarebbero state fatte come nella realtà è avvenuto.
Invece, cercando poi di venire all'attualità, e quindi prendendo non spunto da quel rapporto lì, ma prendendo in esame quelle che sono, almeno dal punto di vista dei cambiamenti climatici, i parametri fondamentali, vediamo un po' di entrare più in dettaglio nella questione, no? Dicendo ok, il potere proprio quello massimo concepibile ha già fatto le sue considerazioni, poi non saranno vere al 100%, non sono esattamente quelle, insomma, questo è comunque quello che abbiamo letto, è anche una provocazione evidentemente, no? Sotto certi punti di vista, però c'è molto su cui riflettere e molto da preoccuparsi. Ma a prescindere appunto da quelle che sono state le considerazioni fatte 16 anni fa dal Pentagono, diciamo così, la situazione da un punto di vista scientifico evidentemente è evoluta, ovvero è peggiorata, evoluta in senso negativo, perché soprattutto per quanto riguarda il clima i parametri fondamentali, insomma, non si sono attenuati come si auspicava, come in qualche modo a partire dal protocollo di Kyoto, che è stato il primo momento in cui si è abbozzato una politica globale, diciamo così, per il clima, con tutte le approssimazioni contenute in quella circostanza. E insomma, le aspettative sono andate non del tutto deluse, ma sicuramente al di sotto di quello che la realtà, nel senso della misurazione dei parametri, di questi parametri fondamentali che sono l'indice del disastro incombente, hanno dimostrato. E quindi vediamo di che cosa stiamo parlando, insomma. L'IPCC, che è l'International Panel sui cambiamenti climatici, che ormai ha prodotto credo 5 o 6 o forse addirittura 7 rapporti, non ricordo più, nell'arco della sua vita, che data appunto da una quindicina d'anni, forse più di 15 anni, forse 20, gli ultimi dati usciti poco tempo fa, che hanno destato il solito allarme, diciamo così, il solito battage mediatico sulla stampa, sugli organi di informazione, poi passato 2 giorni, 3 giorni, una settimana non se ne parla più, qualcun altro li raccolgono anche le giovani generazioni, bisogna anche dirlo, c'è stata questa manifestazione del 15 marzo, lo sciopero globale contro il clima, ci sarà sabato prossimo la manifestazione nazionale contro le grandi opere, che si preannuncia anche come marcia per il clima, quindi insomma cerca di riassorbire o comunque di riassumere anche e di collegarsi a queste problematiche qui, però insomma vediamo un po', insomma il tema è grandissimo, larghissimo, eccetera eccetera, però qualcosa ne accenniamo dal punto di vista proprio degli elementi conoscitivi misurati da chi si occupa di queste faccende. E allora ovviamente il dato principale sono le emissioni in atmosfera e soprattutto le emissioni di CO2, di anidride carbonica, che è il principale ma non il solo dei gas che si liberano in atmosfera, che sono così chiamati clima alteranti, e i dati relativi al 2018 ci dicono che c'è una la produzione, il totale mondiale di produzione di anidride carbonica è di 37 miliardi di tonnellate nel 2018, è arrivato a 37 miliardi di tonnellate di CO2. Ripartite in che modo? Ripartite, qui la prima considerazione da fare, il clima riguarda tutta la Terra, poi ci sono i microclimi, ci sono il clima insomma denominato secondo definizioni più o meno meteorologiche e nello stesso tempo geografiche, quindi c'è quello subtropicale, insomma non entriamo evidentemente in questo dettaglio. Si parla purtroppo del clima mondiale, quindi già questa è una grossissima approssimazione, perché il clima mondiale è in quanto tale indefinibile, però il contenuto di quello che c'è in atmosfera è in qualche modo misurabile, lo si sta misurando da un po' di anni e ci dice che per esempio tra i maggiori paesi che inquinano c'è oggi come oggi la Cina, che ha superato abbondantemente gli Stati Uniti, è arrivata a quasi il doppio delle emissioni degli Stati Uniti, e il sorpasso è avvenuto poco dopo il 2000. La soglia del 2000, fine millennio, inizio nuovo millennio, era una soglia critica sia da un punto di vista, dal punto di vista del clima, quindi delle emissioni, sia dal punto di vista economico, non a caso le cose sono strettamente legate. E la Cina nel 2018 ha emesso 9,8 miliardi di tonnellate, e gli Stati Uniti 5,3 miliardi di tonnellate, l'Unione Europea 28 stati 3 miliardi e mezzo di tonnellate, l'India 2 miliardi e mezzo di tonnellate di anidride carbonica. Quindi c'è un grosso divario, c'è proprio questo stacco che segna contestualmente non solo il primato delle emissioni, ma indica anche lo sviluppo tremendo, fortissimo della Cina, perché le emissioni sono ovviamente legate alla attività e quindi all'uso dei combustibili fossili, tutto il settore industriale, trasporti e non solo. Però se andiamo diciamo così a vedere quello che sono i consumi pro capite, allora la situazione ci dà tutto un altro punto di vista, perché i consumi pro capite per quanto riguarda gli stessi paesi che abbiamo elencato prima mettono gli Stati Uniti ancora e abbondantemente al primo posto, da sempre al primo posto, con 16,2 tonnellate per persona prodotte nel 2017. La Cina 7 tonnellate, come l'Unione Europea 7 tonnellate, la media mondiale 4,8, l'India c'ha 1,8 tonnellate a persona a testa. Quindi il resto del mondo c'ha ancora meno, insomma sta sotto i livelli non solo sotto la media, tutti gli altri paesi, ma sta sotto anche l'India. Quindi già qui si comincia a vedere proprio la scala della perché il consumo generale dà il volume massimo e l'apporto massimo che ciascun paese o area geografica, poi vedremo che si possono fare ragionamenti anche per continenti, anche questo è molto significativo, perlomeno per come intendiamo sempre ragionare su questi cambiamenti climatici. Ma si vede proprio questa American way of life, questo modo di vita americano, che non è molto dissimile da quello europeo, se lo immaginiamo da un punto di vista culturale, degli standard di vita e così via, insomma, no, ci sono delle differenze, ma non così abissali, non così grandi, e invece nei consumi questo proprio marca una differenza pazzesca, perché l'Unione Europea sta a meno della metà, come la Cina del resto, di quello che consumano gli Stati Uniti a persona, a testa. Perché questo? E perché insomma ce lo possiamo immaginare, non è solo il settore industriale ovviamente, perché anche il settore industriale americano non ha niente da invidiare a quello europeo, se vogliamo, dal punto di vista dello sviluppo delle tecnologie, eccetera, eccetera. Quindi non a caso negli ultimi anni c'è stata una riduzione dei consumi specifici nei settori industriali e in altre situazioni, ma evidentemente c'è, per esempio, lo scarto, uno degli scarti più appariscenti è quello del settore dei trasporti. Se prendiamo la maledetta automobile, vediamo che le automobili europee hanno da sempre sviluppato una concezione di potenza specifica e quindi e conseguentemente di consumi specifici, con alta potenza specifica, bassi consumi specifici, cioè più cavalli tiri fuori dal motore con una cilindrata bassa e meno consumi in senso, o come dicevo, specifico, non in senso assoluto. E gli Stati Uniti manco per niente, insomma, sono sempre stati e ancora oggi il paese degli grandi spazi, delle grandi autostrade, delle grandi vie, dove il petrolio, la benzina costa ancora oggi, mi sembra, poco più di un dollaro e qualcosa a gallone, che in gallone sono 4 litri, quindi insomma costa veramente circa un terzo, credo, di quanto costa mediamente in Europa, con queste automobili che sono di 2000 di cilindrata normalmente e anche cilindrate superiori, quindi questo tanto per fare un esempio, consumi dovuti al trasporto, infatti è una delle voci più importanti degli Stati Uniti, il trasporto incide, mi sembra, per il 44% sul consumo totale in questo caso di petrolio, perché, e quindi questo già fa una differenza. Poi insomma, non so, altre cose che vengono in mente subito sono l'illuminazione, l'uso smodato dell'energia elettrica, l'elettrificazione di tutto quello che si può elettrificare, dal trito ai rifiuti a qualsiasi altra cosa, insomma, che moltiplicato per i 200 milioni di abitanti che passa, che so, gli Stati Uniti, insomma, anche questi fanno evidentemente una differenza. Questo non poi per dire che lo statunitense è più sciupone del cittadino medio europeo, perché sennò entreremmo in dinamiche perché è proprio l'impostazione di superpotenza mondiale che ha vissuto proprio con la promessa al cittadino, all'elettore, al cittadino medio americano, dice: tu andrai sempre, ti garantiamo che andrai sempre alla pompa di benzina e troverai non solo sempre il petrolio, ma lo troverai pure a basso prezzo, perché non c'è niente da fare, e se guai se tu prometti o minacci agli americani che questo gli verrà tolto, insomma, no? E quindi questo
ci hanno scatenato le guerre,
appunto, e questo l'hanno fatto, ottenuto, mantenuto anche con le guerre, anzi direi soprattutto con le guerre, perché poi a un certo punto si è visto che il loro petrolio, come è successo, si è praticamente esaurito, da uno dei più grandi produttori di petrolio al mondo è diventato uno degli ultimi, perché il petrolio non si tira più, sono passati poi non solo a massicce importazioni, appunto alle guerre per il petrolio, le guerre del Golfo e così via, e oggi insomma a tutto l'estrazione di gas, il fracking, ma anche di petrolio, di nuovo tirano fuori il petrolio con la tecnica del fracking, insomma, in profondità e così via, e quindi sono tornati, no? Hanno seguitato a mantenere questa promessa al cittadino americano che non gli sarà mai tolta la benzina e il suo modo. Questo che significa, però, già parlando così, introduciamo quello che per noi è sempre un aspetto fondamentale: mai discutere di clima, di cambiamenti climatici, senza tener conto delle differenze sperequative che esistono a livello mondiale. Gli Stati Uniti hanno quello standard di vita e quei consumi così, eccetera, eccetera, perché appunto sono dominanti sotto tanti punti di vista, oggi decisamente meno per la presenza della Cina, non è più come 50, 40, 50 anni fa, eccetera, eccetera, però questa è una prerogativa che vogliono mantenere, la vogliono mantenere a tutti i costi, anche magari secondo le conclusioni del Pentagono a costo della guerra. Ma questo significa allora, visto che le risorse del mondo sono comunque limitate, e qui entriamo nelle valutazioni, perché ormai questo è un dato consolidato e nessuno può metterlo in discussione, cioè a salvo aggiustamenti su nuove scoperte, nuovi giacimenti che spostano in là alla fine di determinate risorse, ma carbone, i combustibili fossili sono in una quantità limitata, perlomeno a livelli di costo di estrazione ancora accettabili, poi insomma, quelli inaccettabili si vedrà. Quindi tutto questo va fatto a scapito del resto del mondo, e il resto del mondo quindi paga due volte le conseguenze, perché da un lato non accede a questi standard di vita e a questi consumi, anche se poi c'è la valutazione di dire ma sono proprio questi consumi che rendono invivibile il pianeta, quindi però nella scala comunque di valori economici questo conta ancora, perché il sottosviluppo esiste, non è che sia eliminato, perché c'è chi va a prendersi l'acqua ancora facendosi chilometri con i secchi, tirandola su a mano dal pozzo, e non sono pochi, poi vedremo anche i dati di queste cose, e c'è chi apre come noi il rubinetto tutte le mattine e l'acqua esce pura, fresca e qualche volta insomma anche calda quando ne abbiamo bisogno. E allora, rimesso su scala sempre planetaria, questi valori del Global Carbon Project, che è il rapporto mondiale sulle emissioni fino alla fine del 2017, si vede che il diviso per continenti, l'Asia è ancora una volta il continente che ha il maggior contributo alle emissioni, con 16, più di 16, quasi 17 miliardi di tonnellate. Il Nord America e l'Europa sono appaiati, quindi parliamo di raggruppamenti continentali sotto gli 8 miliardi di tonnellate. Il Medio Oriente sta a 2 miliardi e mezzo di tonnellate, poco sotto c'è il Sud America, l'Africa e l'Oceania, che hanno veramente dei valori bassi. E allora, se consideriamo Sud America e Africa, già abbiamo messo insieme circa 2 miliardi di persone.
Sì, poi c'è un altro.
E queste stanno, se badiamo, se c'è un parallelo tra l'intensità dei consumi, l'apporto totale dei consumi con gli standard di vita, che in qualche modo c'è, non è perfetto e non è quello nemmeno che auspichiamo, ci mancherebbe altro, però insomma nella scala attuale del mondo queste disparità contano e significano. E beh, allora si vede ancora una volta che chi consuma di più e quindi crea più danno è quello che comunque sta meglio e mantiene e gli altri al di sotto di livelli standard che dovrebbero perlomeno essere, se non assicurati a tutti, insomma perlomeno dovrebbero potervi accedere un po' tutti quanti. E questo fa l'estrema differenza, che non viene mai considerata, quando negli show televisivi, nei rapporti, nell'intervista che viene fatta allo scienziato di turno e così via, nessuno te la mette avanti, perché il clima è il clima mondiale, che non vuol dire niente, perché non dappertutto ci sono gli uragani, non dappertutto ci sono le piogge torrenziali, da altre parti ci sono fenomeni inversi e così via, non colpiscono tutti allo stesso modo, perché le cause che l'hanno, non solo perché le cause che le hanno generate sono dislocate in modo differente sul pianeta, ma perché poi chi è già ricco è in grado di affrontare ovviamente meglio le conseguenze di un uragano. Adesso c'è stato, mi sembra, un uragano sul Mozambico, che è un paese decisamente povero, nella scala mondiale è uno degli ultimi, ha fatto molto più danni di quelli che che fanno gli uragani negli Stati Uniti, perché hanno comunque le risorse per fronteggiarli, per ripagare.
Per quanto poi, insomma, se ricordiamo Katrina, il famoso uragano che imperversò poi a certi livelli, anche perché negli Stati Uniti sono molte le zone dove ci sono case unifamiliari, no? E così via. Ma anche recentemente ci sono state delle temperature che sono arrivate nel Nord America addirittura a 50 gradi sotto zero, magari non sarà successo nelle grandi città, ma comunque, insomma, questo ovviamente è un dato da tenere in considerazione. Rispetto al grande parlare che si fa sui mezzi di informazione rispetto appunto ai cambiamenti climatici, intanto una considerazione che per quanto Trump sembri appunto molto diverso da quei presidenti degli Stati Uniti di cui parlavamo quando abbiamo, insomma, elencato una serie di film cosiddetti catastrofici, sicuramente ci sta pensando, e come invece, a scenari di questo tipo. Se non ci pensa lui, ci pensa qualcuno intorno a lui. E anche consideriamo che appunto non solo si considera questo clima generale, non si ragiona sui dati che abbiamo letto adesso, ma si fa un discorso che poi riconduce sempre alla responsabilità individuale, che secondo me esiste, ma nel senso di rendersi conto quali sono i motivi veri di quello che sta accadendo e di quali potrebbero essere anche le, diciamo, le soluzioni, seppure al momento non sembrano possibili, nel senso che poi chi le possa, diciamo, determinare e imporre evidentemente non ne ha purtroppo forse la forza sufficiente. Quindi si parla della plastica, si parla dell'abbassare il condizionatore e il termosifone, di coibentare le case eccetera, ma non si va mai alla radice della questione. Dico questo perché chi ci ascolta ovviamente in genere, normalmente chi ci ascolta normalmente queste cose le sa, ma noi abbiamo sempre l'ambizione di parlare a chi magari proprio con animo aperto, diciamo così, capita sulle nostre frequenze e quindi ha l'occasione di sentire un ragionamento diverso da quelli da cui è costantemente bombardato e bombardata, ecco, no? Perché pure tutta questa vicenda che c'è stata su appunto questo venerdì di sciopero mondiale dei giovani contro i cambiamenti climatici, i quali cambiamenti climatici fra l'altro non è che si accorgono che tu fai lo sciopero contro di loro, voglio dire. È vero che la ragazzina svedese ha indicato nei potenti, nei politici i responsabili, ma i responsabili nel senso che non fanno niente, non che siano stati poi quelli che hanno determinato questa situazione. Questo è importante comprenderlo, perché a questo livello possono parlare tutti e dire quello che gli pare, da negare che questi cambiamenti ci siano, perché ovviamente, come ho detto, c'è anche questo tipo di personaggi, tra i quali ci sono sicuramente anche scienziati, perché sono sempre uomini e donne per tutte le stagioni, ma c'è anche questa diciamo modo di presentare la situazione come se da un lato non si capisce perché è accaduto questo, quindi non si toccano, diciamo, le motivazioni economiche, e dall'altro si rimanda all'individuo che deve differenziare la carta dalla plastica, come se questo fosse. È vero che rispetto a questo degli interventi si possono fare, però il discorso assurdo è che da un lato parli di queste cose, dall'altro incidi al consumismo, perché il consumismo fa girare i soldi, fa crescere l'economia, e quindi è un cane che si morde la coda poi alla fine.
Per tornare sempre a qualche dato, poi ci abbiamo anche un rapporto sulla situazione del traffico aereo, di cui non si parla mai in queste. I giornalisti non parlano mai del traffico aereo, quanto inquina un aeroplano, per esempio, no?
Che è aumentato tantissimo questi
ultimi anni. E poi lo vedremo che c'è un rapporto del 2016, è l'ultimo fatto dall'Agenzia Europea che monitora proprio l'inquinamento del trasporto marittimo e aereo. Ma prima di questo, tanto per tornare, dice, ma allora da dove vengono? Dice, la Cina perché inquina tanto? Beh, perché 1,5 miliardi di persone è moltiplicato, ma il consumo, l'apporto pro capite, abbiamo visto, basso. È molto basso.
Cioè basso rispetto a quello di altri paesi.
Esatto, soprattutto degli Stati Uniti. E la Cina usa ancora un sacco di carbone. L'apporto su 10,3 miliardi di tonnellate, che è l'apporto cinese, 7,5 vengono dal carbone, mentre negli Stati Uniti su 5,4 miliardi di tonnellate solo 1,3 vengono dal carbone, e ne vengono 2,4 viceversa dal petrolio e 1,6 dal gas. Quindi di nuovo e anche ancora c'è un gap tecnologico. La Cina non è che a parte la volontà misteriosa del celeste impero e quindi del comitato centrale del Partito Comunista Cinese che decide ancora sulla programmazione eccetera, però l'uso del carbone fa la grossa differenza. Se la Cina riuscisse a utilizzare quanto il carbone tanto quanto gli Stati Uniti o l'Unione Europea, e quindi abbattendolo di 5 volte, e probabilmente questo sarebbe un grande apporto, ma non hanno ancora i mezzi evidentemente per sostituire, fare questa grossa opera di sostituzione, anche se sulle energie rinnovabili è il paese che attualmente investe di più e ha realizzato di più, è il secondo paese al mondo per sviluppo di energia solare, per esempio il primo è la Germania, il secondo è la Cina, quindi insomma ce la stanno mettendo. Però quello che resta in ogni caso sostanziale dal punto di vista degli apporti e della valutazione su dove stanno le responsabilità maggiori, è chiaro che l'Occidente sviluppato messo insieme fa il 40% insomma delle emissioni globali mondiali, insomma se poi ci aggiungiamo la Cina superiamo abbondantemente e arriviamo intorno al 60%. Quindi questa è e quindi la Cina non è più un paese sottosviluppato, ormai è un paese sviluppato, insomma non si può neanche parlare in via di sviluppo, insomma mi sembra che questo sviluppo l'abbia abbondantemente dimostrato. Manca però ancora di quel salto tecnologico che gli consentirebbe di abbattere diciamo le emissioni globali pur mantenendo uno standard abbondantemente elevato insomma rispetto a tanti altre situazioni del mondo. Per venire viceversa all'aspetto degli aerei, insomma qui i dati sono impressionanti, e soprattutto quello che è impressionante è che questi rapporti non sono in grado, lo dicono loro stessi, di tirare delle conclusioni, mentre sul campo energetico per esempio insomma gli scenari futuribili con un po' di fantasia, un po' di verosimiglianza ma anche un po' di fantasia ti dicono però la sostituzione con le energie rinnovabili può ancora andare avanti, possiamo ancora sviluppare molto. Qui sul trasporto aereo non c'è sta soluzione, e lo dicono loro stessi, lo dicono queste agenzie che fa le cose. I numeri quali sono? Tra il 1990 e il 2014 solo in Europa, quindi questo è l'agenzia europea, il trasporto aereo è aumentato dell'80%, quindi sia merci che passeggeri ovviamente, poi ci sono le valutazioni, le compagnie low cost hanno un po' rosicato diciamo i margini di presenza, di fette di mercato alle altre, insomma, ma questo non riguarda tanto l'inquinamento, perché poi insomma gli aerei sono sempre gli stessi. E in questa situazione quello che è impressionante è che un motore d'aereo non solo brucia molto peggio di un motore di un'automobile, di un camion e così via, perché sono turbine praticamente, i motori d'aereo sono turbine montate sulle ali e quindi hanno uno scarico in aria che è enormemente dannoso, sia perché si scarica ad alta temperatura, l'aria che esce sta a parecchi gradi centigradi, e sia perché il ciclo viene interrotto, insomma, non c'è adesso, senza entrarci troppo in considerazioni tecniche, non c'è una chiusura del ciclo, non c'è la temperatura, lo scarico è così alta che insomma è in qualche modo uno spreco termodinamico enorme, ma sono fatti così perché serve la spinta. Qualcuno potrebbe dire i vecchi motori d'aereo a elica, quindi eccetera eccetera, certamente no, però che cosa, perché sono stati abbandonati? È perché qui ci hanno imposto di essere veloci, di spostarsi rapidamente, non puoi traversare l'oceano da Parigi a New York, non ci puoi impiegare 15 ore, 16 ore, fare due scali come si faceva con gli aerei a elica, e devi andarci, cioè, possibilmente ci devi andare in 3 ore, il Concorde era questo, insomma, come ipotesi, no? E tornando all'inquinamento, quello che scarica in aria un motore d'aereo è un bireattore, e per in ogni ora sono 30 kg di ossidi di azoto, 2 kg e mezzo di biossido di zolfo, e oltre all'anidride carbonica ovviamente c'è anche il monossido di carbonio, c'è le particelle, gli idrocarburi incombusti, e poi c'è anche il particolato, c'è una discreta 0,1 kg, cioè un etto di polveri sottili. Dove lo scarica sta roba? I conti li fanno sotto i 3.000 piedi. E quanto ci vola un aeroplano sotto i 3.000 piedi? Avete mai visto un aeroplano volare a 3.000 piedi? Ci volano gli aerei quelli da turismo. 3.000 piedi sono 1.000... per 30 centimetri, insomma, sono niente, in genere viaggiano molto più alti, e quindi lo scarico avviene in quegli strati dell'atmosfera di cui non c'è sufficiente investigazione per capire che tipo di danno fanno negli strati alti dell'atmosfera, perché poi sulle rotte questi viaggiano così. E le conclusioni di questo rapporto sono, come dicevo prima, assolutamente... Non ci sono conclusioni, non ci sono indicazioni, perché sì, si sta studiando un tipo di aereo, di motore per aerei che c'ha una, però loro stessi dicono che l'apporto, il beneficio dal punto di vista degli inquinanti rilasciati in atmosfera sarà quasi nullo, sarà, e soprattutto non bilancerà affatto l'incremento che ancora si prevede fino al 45% da qui al 2030, per cui nei prossimi 10 anni ulteriore incremento di questa cosa. E niente, per arrivare alle conclusioni, allora noi cioè, conclusioni parzialissime, perché non è che, ma per dire sempre che quello che, come dicevamo, introdurre il tema della dei cambiamenti climatici parallelamente al tema della disuguaglianza sociale nel mondo, e poi dentro il mondo ci stanno ulteriori differenze, come per esempio ci dice, no? Quel rapporto della Banca Mondiale del 2006, l'abbiamo preso a posto, ormai sono passati 13 anni, però Banca Mondiale, quindi non un organismo di beneficenza, che così in un rapporto sullo sviluppo e sulle disuguaglianze scriveva queste belle cose, insomma, questo è appena uno stralcio, però fotografava questa situazione.
Consideriamo due bambini sudafricani nati lo stesso giorno del 2000, nati Dabi Seng e Nera, nata da una famiglia povera in una zona rurale nella provincia del Capo Orientale, circa 700 km da Cape Town. Sua madre non aveva una formale scolarizzazione. Peter è bianco, nato da una ricca famiglia a Città del Capo. Sua madre ha completato un'educazione universitaria in una prestigiosa università. Dabi Seng ha una probabilità del 7,2% di morire nel primo anno della sua vita, più di 2 volte quella di Peter, che ha il 3%. Peter ha un'aspettativa di vita di 68 anni, Dabi Seng di 50. Peter può aspettarsi di completare 12 anni di istruzione formale, Dabi Seng meno di un anno. Davisang probabilmente sarà molto più povera di Peter, crescendo lei ha meno probabilità di poter usufruire di acqua pulita, assistenza sanitaria o scuole decenti. Tuttavia questa disparità tra Peter e Davisang è ancora poca cosa se raffrontiamo la situazione di cittadini sudafricani medi e cittadini di paesi più sviluppati. Per rendersene conto basta considerare le opportunità di Sven, nato nello stesso giorno di Peter e Davisang, ma in Svezia. La sua probabilità di morire nel primo anno di vita è molto piccola, lo 0,3%, e può aspettarsi di vivere fino all'età di 80, 12 anni in più di Peter e 30 in più di Davisang. È probabile che completi 11 anni e mezzo di scuola, 5 anni in più di un sudafricano medio, ma soprattutto avrà accesso a un livello di scolarizzazione di alta qualità, tale per cui Sven potrà aspettarsi di ottenere un punteggio pari a 500 in un test di matematica, mentre lo studente sudafricano otterrà solo un punteggio di 264, vale a dire più di due deviazioni standard sotto la media stabilita per questi test dall'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, cioè l'OCSE. Questo poi, se lo rapportiamo ad altre, lo trasportiamo ad altre situazioni e anche all'interno dell'Italia, eccetera, penso che ci darà, ci darebbe sicuramente dati ancora.
Sì, questo fa esattamente la fotografia di quello. In ogni nord del mondo c'è un sud, o quasi, e nello stesso tempo c'è un grande nord e un immenso sud nel mondo, no? Che poi si dice, e chi sta peggio di tutti, insomma, la morale di questo breve stralcio, e ripeto, un rapporto della Banca Mondiale, è esattamente questa. E i cambiamenti climatici ci stanno tutti, perché tornando ancora a alcuni dati, in questo caso sono sempre sono dell'ONU e riguardano l'anno 2000. Il consumo mondiale di acqua nel 2000 era di 3.800 chilometri cubi l'anno. L'80% dei consumi mondiali di acqua è ancora, insomma, era, ma ancora è, sarà così, è destinato all'agricoltura. Il consumo di acqua medio di un abitante dei paesi sviluppati è di 120-140 litri al giorno. Nei paesi in via di sviluppo è di 10 litri al giorno. Quindi questo, so, ancora quelle cose, insomma, sono passati 19 anni, potremmo scommettere che non è cambiato molto dal punto di vista